Eccoci adesso con la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Clima velenoso nel centrodestra isolano dopo l'approvazione del mutuo da parte dell'Assemblea regionale siciliana che obbligherà nei prossimi 30 anni i siciliani a pagare più imposte. A dare il via alle polemiche una dichiarazione del deputato regionale di Cantiere Popolare Roberto Cremente, che ha stigmatizzato il comportamento di 3 deputati del nuovo centrodestra e uno di Forza Italia, che con la loro presenza in aula hanno garantito il numero legale. Sulla querela interviene Vincenzo Figuccia, vice capogruppo di Forza Italia all'ARS, che ha affermato: «Ho convintamente abbandonato l'aula e sono rientrato solo per verificare lo stato dei lavori, con la precisa intenzione di andar via immediatamente». Le telecamere potranno testimoniare che sono stato fisicamente braccato dai colleghi dell'opposizione per impedirmi di uscire e che la Presidenza mi ha attribuito all'astensione, all'approvazione del mutuo in maniera illegittima. All'ARS si è consumato un fatto gravissimo, accusa, che dovrà essere immediatamente chiarito. Sono stato il fautore dell'abbandono dei lavori da parte dell'opposizione. Ritengo che il mutuo voluto da Crocetta e dal suo PD contribuirà in maniera significativa alla devastazione della nostra Sicilia. Chiedo la verifica di quanto accaduto e l'annullamento delle votazioni. È su questa posizione che l'opposizione chiede ora l'annullamento del voto, che sarebbe irregolare non solo perché il regolamento è stato ignorato. Primo contatto ieri mattina a Roma tra il governatore della Sicilia Rosario Crocetta e il sottosegretario Graziano Del Rio sul bilancio della regione, riforme e tagli alla spesa. Ho anticipato a Del Rio le linee del risparmio che stiamo portando avanti nella legge di stabilità regionale in via di definizione, ha detto il governatore siciliano Crocetta. Ci avviamo verso una discussione franca e una buona intesa. Del Rio è d'accordo sulle direttive in cui ci stiamo muovendo. Il negoziato vero e proprio, che verte soprattutto sulle rivendicazioni della Sicilia nelle materie fiscali in base alle prerogative statuarie e in tema di riduzione della compartecipazione alla spesa sanitaria, partirà dopo l'elezione del capo dello Stato. L'incontro previsto per oggi dunque è stato rinviato. Lo abbiamo concordato insieme al Del Rio, ha affermato il Presidente della Regione Siciliana. Non ci stiamo alla narrazione della catastrofe che si adatta e si assuefa alla catastrofe. L'analisi la conosciamo, è giusta ed è terribile, ma noi siamo qua per andare oltre le analisi e marcare una svolta. Lavoriamo insieme per la Sicilia. Con queste parole il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone ha lanciato attraverso il sito www.sicilia2.0.it sicilia2.0 la Leopalda Sicula in programma a Palermo nell'ex fabbrica Sandron il 28 febbraio e l'1 marzo prossimi. Una a due giorni racchiusa in 6 parole chiave: innovazione, progetto futuro, capacità, rischio, sogno, 25 tavoli di confronto su altrettanti argomenti diversi: economia e lavoro, politica e geopolitica, istituzioni, beni culturali, sono solo alcuni dei macro temi che verranno discussi dai partecipanti. Arrivano i primi dati del fondo per il microcredito siciliano targato Movimento 5 Stelle, che con le prime erogazioni alle aziende diventa finalmente operativo. I dati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa tenuta all'ARS dal capogruppo del Movimento a Sala d'Ercole, Valentina Zafarana, e dal deputato Giorgio Ciaccio, presenti in aula gli altri deputati. L'attivazione del fondo è stata resa possibile grazie alla rinuncia mensile ad un'ampia fetta dei loro stipendi da parte dei 14 deputati del Movimento 5 Stelle, che trattengono per loro solo 2.500 euro più rimborsi spese documentati. Sono 23 le imprese finalizzate e 555.000 euro erogati, quasi 150 aziende che nella prima fase del progetto potranno accedere al prestito. Marcia indietro dell'assessore regionale al lavoro Bruno Caruso, che ha annunciato che il governo non scaricherà i 1.800 ex sportellisti. Stiamo creando le condizioni affinché i lavoratori attualmente impegnati con il piano garanzia giovani ha detto Caruso, possano avere assicurato un impiego anche alla scadenza del progetto attuale. Nessun disimpegno dunque, ma al contrario, il massimo impegno da parte del governo e dell'assessorato per il loro futuro lavorativo. Siracusa, la CGIL Retusè ha sottoposto all'attenzione del manager dell'ASP tutti i temi di quella che può essere definita vertenza sanità della nostra provincia, partendo dalla difficile situazione del pronto soccorso del nosocomio del capoluogo e proseguendo con la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. La sanità della zona sud, imperniata su due ospedali Avora e Noto, il nuovo assetto per l'ospedale di Augusta, il potenziamento dell'ospedale di Dentini, l'abbattimento delle liste d'attesa, l'attivazione e il miglioramento di servizi territoriali, con particolare attenzione all'assistenza ai pazienti psichiatrici e tossicodipendenti, ai pazienti diabetici, cardiopatici e disabili, ai malati cronici e ai pazienti che necessitano di terapie riabilitative, e infine la riattivazione della radiologia presso il PTA di Palazzolo, oggi chiusa. Di altri temi più generali, quali il sistema di emergenza urgenza, il 118, l'apertura H24 di alcuni servizi, un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale, degli specialisti, la stabilizzazione dei precari presenti all'ASP, appuntamento in un incontro più strutturato al quale parteciperanno anche i rappresentanti dei comuni interessati. Si è fatto il punto sulla ridefinizione della rete ospedaliera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2015, che assegna alla nostra provincia un numero di posti letto 817, sufficiente a scongiurare l'ipotesi di chiusura di alcuni ospedali, come paventato in passato. Questa positiva novità ha riproposto con maggiore urgenza il tema della carenza della dotazione organica attuale di dipendenti, circa 3.200, che è insufficiente ad assicurare tutti i servizi attualmente attivi e a maggior ragione assolutamente inadeguata per quelli che dovranno essere realizzati e che sono nel programma della Direzione Generale. La carenza della dotazione organica è l'elemento che fin qui ha impedito il pieno utilizzo del nuovo ospedale di Dentini. Per quanto riguarda le altre criticità dei presidi ospedalieri, si è convenuto sulla necessità di un nuovo ospedale a Siracusa. Sull'ospedale Muscatello, la CGL ha chiesto la rapida riapertura delle sale operatorie e la messa in sicurezza in generale di tutto l'ospedale di Augusta. La rete ospedaliera chiarisce anche il futuro degli ospedali di Avora e Noto, che continueranno ad esistere entrambi. Il primo accoglierà l'attività per acuti, il secondo è destinato a rafforzarsi grazie all'ingresso dei privati e al mantenimento dei reparti, soprattutto di lunga decenza e riabilitazione. Al direttore generale i sindacalisti hanno posto anche il problema della medicina territoriale, indispensabile per dare i servizi essenziali ai cittadini della zona montana e dei comuni di Pachino, Rosolini e Portopalo, e la non più rinviabile apertura della RSA prevista a Pachino. La CGL, conclude la nota del sindacato, vigilerà affinché si passi immediatamente alla realizzazione di quanto previsto e promesso, ed è pronta a rilanciare la mobilitazione qualora gli impegni assunti fossero disattesi. Noto, inaugurato e presentato alla città dal sindaco Corrado Bonfante e dal geometra Leonardo La Sita, un nuovo scuolabus per il comune che porta così a 8 i pulmini che servono a collegare le periferie con gli istituti cittadini. Il nuovo scuolabus acquistato con la formula del leasing è il primo dei due previsti dalla nuova fornitura appaltata durante l'anno scorso. Nella giornata di ieri 29 gennaio, personale della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di PS di Noto ha dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei confronti di Vaccarisi Diego, di 44 anni, in quanto responsabile di una serie di furti. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Cavadonna. Elezioni amministrative a Rosolini. Da indiscrezioni parliamo di tali, in quanto ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna nota ufficiale e fino a quando non ne riceveremo non diamo nulla per scontato. Abbiamo appreso che sia stato chiuso e quindi siglato il paventato accordo tra l'avvocato Pippo Incatasciato e l'avvocato Giovanni Giuca. Un accordo quindi che prevede un ritiro dalla competizione dalle prossime elezioni comunali di Rosolini, che si terranno il 15 e 16 marzo dall'avvocato Pippo Incatasciato, una corsa alla carica di primo cittadino dalla quale, anche se tra i concorrenti è stato estromesso a priori, lo stesso Incatasciato dalla decisione più o meno discutibile dei giudici del TAR di Catania. Un patto dunque tra Incatasciato e Giuca, basato su un apparentamento della lista Piazza Pulita, l'assegnazione a questa di due assessorati e alla vice sindacatura, una decisione, quella di Incatasciato, che ha creato parecchi mal di pancia da parte di chi lo aveva sostenuto nel 2013. Vedi le recenti dichiarazioni di Alessandro Frasca e Marco Renzo, due dei protagonisti dalla nascita di Piazza Pulita e dell'alleanza tra movimenti che portarono nel 2013 Incatasciato a contendersi fino alla fine della carica di primo cittadino a Corrado Calvo. Mal di pancia che molti giustificano e qualcuno si chiede che fine abbia fatto la volontà degli elettori delle altre 18 sezioni che hanno dato la loro preferenza a Incatasciato. Vero è anche che Incatasciato è stato inopinatamente tagliato fuori dalla competizione, per cui una scelta doveva essere fatta. Non vogliamo entrare nel merito perché di scelta si parla e come tale va rispettata. A noi il compito semplicemente di vagliare gli umori e ascoltare i pareri della gente, degli elettori, che poi alla fine sono gli unici preposti a dare un giudizio, e i giudizi in tal senso sono discordanti con i pro e i contro. Da tutto questo turbino non va dimenticato l'incidenza che potrebbe avere l'avvocato Pinello Gennaro, sorretto adesso da una collezione agguerrita e implementata rispetto al 2013 e che lo pone in una condizione di poter dare l'assalto al ballottaggio con Corrado Calvo e coinvolgere quindi i piani di qualcuno. Un dato è certo, che quella che ci apprestiamo a vivere sarà una campagna elettorale calda e movimentata e che potrebbe riservarci ancora qualche altro grosso colpo di scena che potrebbe sconvolgere lo già sconvolto, scusate il bisticcio di parole, il quadro politico cittadino. Ci auguriamo solamente che il tutto avvenga nella massima lealtà e rispetto reciproco. E anche per oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con l'informazione di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.